Allora, adesso entriamo più nel merito, dopo la presentazione dello scenario che avevo descritto stamattina. Nella tradizione cristiana ogni vera qualità, pensate alle virtù, pensate comunque a ogni cosa bella, l'aggettivo corrispondente è sempre pasquale. Se si parla di gioia, deve essere una gioia pasquale. Si parla di sapienza, deve essere una sapienza pasquale. Cioè, tutto è in riferimento alla Pasqua del Signore. Mi sono domandato, no? Quali sono le coordinate essenziali per intuire la portata di questa rivelazione pasquale? Io ne ho trovate due. Quella che oggi svilupperemo, di cui ho messo lì le citazioni fondamentali, è ciò che noi chiamiamo la debolezza di Dio. La debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. E l'altro sarà, e lo faremo poi domani mattina, dove sono io, siate anche voi. Cosa comporta questo? Cioè, secondo me, qui abbiamo la possibilità veramente di cogliere dove stia questa luminosità della fede di cui parlavo stamattina. Al di fuori di queste due coordinate, noi rischiamo non di accogliere la rivelazione, ma di servirci della rivelazione per i nostri pensieri. E i frutti non vengono. Il primo passo che noi troviamo è nella lettera ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi, là dove Paolo parla della sapienza tipica dell'esperienza cristiana, e parla sempre della stoltezza della croce, che è sapienza per coloro che si salvano, no? La frase centrale è proprio questa al versetto 25: infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Più che stoltezza, noi oggi, io metto l'accento sulla debolezza, la debolezza di Dio. Noi a livello teorico non facciamo una grinza su queste cose, ma a livello pratico, quindi nelle reazioni della vita quotidiana, sia intima, cioè di ciascuno con se stesso, sia nei rapporti, è tutt'altra cosa. Cioè, noi al fondo pensiamo come gli apostoli, quando immaginavano che il Messia, una volta che si fosse rivelato, avrebbe cambiato completamente la realtà del mondo. Avrebbero dominato i buoni e i cattivi sarebbero stati sottomessi. Il regno era concepito così. Gesù ha sempre negato questo. Cioè, ha sempre, come dire, cercato di portare i suoi discepoli a una visione altra, perché lui viveva una dimensione altra rispetto alle attese degli apostoli. Per farvi un esempio, il solito: se io sono bellamente offeso da un mio fratello, noi istintivamente pensiamo di riportare la condizione del mio diritto presso il cuore dell'altro. Questo però è esercizio mondano, nel senso che la via spirituale la si concepisce in termini mondani. Io ho avuto di meno, tu mi hai sottratto qualcosa, adesso mi devi qualcosa. Ma questa è la legge del mondo, non è la legge spirituale. Allora, quello che noi accettiamo a livello teorico, rinneghiamo a livello pratico. Cioè, se Gesù si è mosso in una maniera diversa, non è che la cosa valga solo per lui, vale per l'umanità. Noi stentiamo a credere questo, e tra l'altro, fin tanto che non si mette in pratica, non ci crediamo. Una volta che si accetta di vivere nel concreto questo, allora è come se il cuore si allarga, ne intuisce la sapienza secondo Dio e non fa più fatica. Ma deve mangiare di pagnotte e piangere di lacrime. Comunque, quello che io vorrei sottolineare, no, è che questa debolezza di Dio è concepita in modo che sia l'unica possibilità reale di vivere lo splendore della nostra umanità. Se ci fosse stata un'altra possibilità, Gesù l'avrebbe indicata. È logico. Ma non è così logico in pratica. Allora noi, a furia di ascoltare la parola di Dio, guardare la vita dei santi, entrare nella rivelazione di Gesù, è come se a poco accompagniamo il nostro cuore ad accogliere questa rivelazione nel concreto delle nostre reazioni quotidiane. Per esempio, l'altra citazione, quella della seconda lettera ai Corinzi. Allora, siamo al capitolo 13, l'ultimo capitolo, al versetto 4. Infatti, egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi siamo deboli, lui qui parla l'Apostolo nei confronti dell'autorità che deve mostrare per una comunità, no? E anche noi siamo deboli in lui, ma vivremo con lui per la potenza di Dio a vostro vantaggio. Allora, se noi ci riferiamo all'evento Pasqua, che contempla come in un unico punto passione, morte e risurrezione di Gesù, provate ad ascoltare quello che la Chiesa canta nell'inno pasquale, proprio il giorno di Pasqua. Si dice: irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Allora, la prima cosa da evitare è di concepire la vittoria in termini mondani, perché sennò poi restiamo fregati. Quindi unisci alla vittoria non semplicemente, come dire, facci vivere da risorti come se avessimo già attraversato la passione della morte. E quindi in fondo viviamo con l'idea del successo. Tutti noi accettiamo facilmente che nessuno deve cercare il successo nella sua vita, ma provate ad applicarlo per esempio alla lotta contro un peccato. Chi vi dice che il successo, vale a dire la vittoria su questo peccato, vi porti davvero davanti a Dio? Chi ve lo dice? Perché se la vittoria è concepita in termini mondani, allora voi superate un peccato e vi allontanate da Dio. È strano, no? Fate l'esempio, quello che diciamo evidente, non so, io voglio essere generoso, sono generoso, ma lo faccio per vanità. Allora, voi aiutate in realtà, ma voi vi allontanate da Dio. Se volete, per come dire, riflettere su sulla portata tremenda di questa cosa, pensate all'inno della carità di Paolo, quando dice: no, se avessi la fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, quando dice: conoscessi le lingue, no. Noi, se dovessimo mettere sul piatto, oh, tu conosci tutto, noi diremmo subito: se conosco tutto, conosco anche il Signore, quindi non lo domenico. Noi subito penseremmo così. No, no, non sto dicendo che noi ce ne serviremmo per scopi cattivi, ma per scopi buoni secondo il mondo, e perderemmo la rivelazione di Dio. Sempre così. Addirittura dice: noi traduciamo così, no, se dessi il mio corpo per essere bruciato, no? Invece probabilmente vuole alludere solo al fatto che se io dessi il mio corpo, voglio dire, se io mi consegnassi prigioniero per riscattare un altro, no? Quindi dopo aver dato tutti i beni che ho, do anche me stesso in questo modo, e non avessi la carità. Quindi vuol dire che si può fare questa cosa anche senza carità, e non avessi la carità non mi serve niente. Noi non ci rendiamo conto delle conseguenze tremende a vivere secondo il mondo. Noi possiamo applicare benissimo nel mondo spirituale, quindi nel perseguire il bene, la psicologia mondana, e noi ci troveremo tagliati fuori dall'intimità con il Signore che cerchiamo. E alla lunga, meno intimità si gode, verranno anche meno gli obiettivi di bene, sempre di più verranno messi in primo piano quella specie di, chiamiamolo, di boria personale, no? Quella specie di, come dire, insomma, che noi dobbiamo valere, dobbiamo contare, gli altri si devono come inchinare davanti a noi, eccetera, eccetera. E quindi non solo perdiamo l'intimità con Dio, ma perdiamo anche come dire, il raggiungimento degli scopi che ci siamo prefissi, e alla fine sarebbe stato meglio non cercare il bene, che almeno avresti potuto pentirti: guarda come sono disgraziato, accidenti, ci puoi pentire. Perdonate questo modo un po' strano, no? Di mettere sotto il naso questo tipo di verità, ma se noi non percepiamo la forza della rivelazione di Gesù, quindi la luce pasquale di tutto ciò che il Signore Gesù rivela, per noi è molto pericoloso. Per esempio, quando si dice della gioia pasquale, no? Non si allude solo al fatto che la gioia deriva dalla Pasqua di Gesù, cioè ci redime, ci salva, e quindi noi possiamo, come dire, come fondarci in questa salvezza ottenuta da Lui e avere la gioia. Ma dice anche la qualità della gioia, cioè la gioia che deve essere pasquale, vuol dire che la gioia è strettamente correlata al dramma, alla fatica, alla fedeltà di un amore che svela il mistero stesso della vita. Allora, nella liturgia noi siamo abituati a celebrare, diciamo, i riti, soprattutto quelli della Settimana Santa, no? Siamo abituati, non cogliamo più la forza dirompente che, come dire, che questi riti manifestano quanto a rivelazione da parte di Dio. Quando noi vediamo, non so, Gesù che è preso, catturato, calpestato, come del vilipeso, eccetera, no? Per noi non è difficile immaginare quanto dolore ha patito, no? Perché è come se noi dicessimo: noi sappiamo già che poi dopo viene la gloria della risurrezione, no? Ma la Chiesa continua a proclamare che la figura del Messia sofferente, è una figura di scandalo. Non dovete togliere questa portata di scandalo. tanto che in diverse espressioni nei riti della Settimana Santa si può trovare queste frasi, no? Beato colui che nell'uomo sofferente ha visto il Figlio di Dio, il testimone dell'amore del Padre. Beato colui che lo scandalo della croce non spezza, non deturpa, non divide da Dio e dagli uomini. Vi faccio subito un piccolo riferimento. Quando voi proprio avete da penare, ma non semplicemente per un mal di pancia, ma per qualcosa di più serio, quando si pena, non patite in qualche modo che voi sembrate separati e da Dio e dai fratelli? Ripeto, quando la pena è di un certo tipo, non è così facile accogliere la pena o la prova all'interno dell'intimità con Dio e nella solidarietà con i fratelli. Non è così semplice. E la Chiesa, che sa questo, quando contempla quell'uomo sofferente, non dice semplicemente rimandando, ma guardate che poi dopo risorgerà. Fa vedere in quell'uomo sofferente la rivelazione di un mistero grande, ma in quell'uomo sofferente, non pensando a dopo. È la stessa cosa che noi viviamo, per esempio, nel rapporto con un povero. Più il povero sarà calpestato, oppure più è ingrato verso di voi, che cercate di andare con bontà verso di lui, e più si realizza questo. Allora, beato chi non si scandalizza. E lo ripeto, a me piace questa espressione, beato colui che lo scandalo del dolore, della croce, non spezza, non deturpa, non divide da Dio e dagli uomini. Beato colui, questo è l'invito, beato colui che ha l'intelligenza spirituale allenata e vivida per cogliere nella passione gloriosa di Gesù il mistero dell'amore di Dio per gli uomini e la dinamica di vita eterna di cui ci rende partecipi con il dono del suo spirito. E qui mi rifaccio a un'interpretazione oggi i moderni esegeti non accettano più, nel senso che dicono no, questa è una, non so, è una spiegazione come imposta al testo, ma tutta la grande tradizione ha letto un certo testo in un altro modo, e quando la grande tradizione, quindi i grandi padri o le grandi figure, hanno letto la parola di Dio in un certo modo, è sempre da preferire alle spiegazioni successive. Allora, il Salmo è il Salmo 41, che comincia così: beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Il Salmo sembra che si riferisca al fatto che quando un uomo soccorre il suo fratello più debole, Dio soccorrerà lui. Più o meno questa è l'idea di fondo. Ma la parola di Dio racchiude sempre aspetti molto più misteriosi della vita, anche perché fosse semplicemente quello, non corrisponde alla vita vera, perché non è mica detto che se tu fai del bene riceverai del bene, noi lo diciamo ai bambini, ma nella vita vera non corrisponde. È inutile che noi cerchiamo di dire fate del bene così almeno ve ne viene anche a voi, un corno può anche non venire, e non è così strano notare che non viene. Allora, la parola di Dio ha un aspetto molto più misterioso, e anche nella traduzione, per esempio le due versioni antiche, quella in latino di Gerolamo e quella dei 70, allora quella dei 70 è ancora di ambiente ebraico, quindi non è un cristiano che ha letto, è la versione nella lingua greca, ma sempre nel mondo ebraico, e legge così: beato colui che ha intelligenza del povero e del misero. Non dice che ha cura del debole, ma che ha intelligenza del povero e del misero. Prima deduzione: voi pensate che senza avere intelligenza del mistero della manifestazione di Dio in un atto di bontà, voi potete star vicino davvero a un povero sempre? Se voi non ne cogliete il mistero, è impossibile. Cioè, tratterete i poveri come oggetti della vostra generosità, ma un povero non vuole essere trattato da oggetto. E se lui ci sta, è solo perché ha bisogno di voi. Ma non è che voi fate scoprire qualcosa di più grande a lui. Allora, questo avere intelligenza del povero, cosa vuol dire? Vi riporto le grandi testimonianze della tradizione della Chiesa. Allora, ve le leggo così, diciamo, in successione, non li ho, diciamo, poste, come dire, come logica, ma semplicemente come appunto. Cirillo d'Alessandria, che commenta: beati quelli che pongono la loro fede nel Cristo, è Lui il povero, che essendo ricco si è fatto povero per arricchire voi. Beato colui che ha intelligenza del povero, beato colui che nel povero, come dicevo stamattina nella citazione dell'Evangelii Gaudium, quando parlava di questa fraternità mistica, no? Beato colui che sa vedere nel volto del povero la presenza del Signore. Eusebio: beato colui che ha intelligenza del povero, bisogna riferire queste parole profetiche alla sola persona del Salvatore e dire: beato colui che può comprendere che il Cristo si è fatto povero per noi. Se vi dovessi domandare, ma così proprio a bruciapelo, quando voi ascoltate Gesù si è fatto povero per noi, voi povero a cosa lo riferite? Povero per che cosa? O povero in che cosa? Secondo voi? Lo ripetiamo tante volte. Quindi questa sarebbe la sua povertà? È così brutto essere uomini? È così brutto.
Si è privato della divinità in un certo senso, almeno.
Allora povero, volevo fare risaltare questo, povero noi lo abbiniamo al fatto che lui ha come lasciato da parte la sua divinità e ci fermiamo lì, perché se poi dopo interpretiamo povero nel senso che, non so, è povero di mezzi, di sussistenza, ci sono molti più poveri di Gesù. Non so, quando spieghiamo per esempio i Vangeli della Natività, dice, no, è arrivato nell'albergo, non c'era più posto di lui, e noi sottolineiamo, ecco quanta povertà. Invece è una cosa molto più semplice: volete che una donna partorisca in mezzo a tanta gente? Quindi era logico non farla partorire lì, era logico farla partorire in un posto più appartato. E dove era il posto più appartato se non dove c'erano gli animali? Cioè, noi rischiamo poi, con una, diciamo, visione tra virgolette ideologica delle cose, poi dopo spiegare in un modo che non tiene. Allora, in che cosa consiste questo essere povero? Guardate che non è così semplice da... Avete mai letto un autore come Zundel? No?
Sì.
no? Che Paolo VI amava molto, no? Zundel, Maurice Zundel, che poi sarà Zandel o Zundel, non so perché è svizzero, però poi non so come si pronunciano bene, se alla francese, se comunque. Lui credo che dia una delle spiegazioni più luminose della povertà di Gesù. Gesù è povero non semplicemente perché in qualche modo, come poi farò vedere nella lettera ai Filippesi, no? Svuotò se stesso, nel senso che non ritenne un privilegio essere come Dio, no? Ma noi dobbiamo cogliere che cosa comporta questo non ritenere un privilegio. È come dire, la sua sussistenza personale è solo in funzione del mostrare amore a tutti e vivendo in tal modo l'intimità con il Padre. Come se lui non potesse, in questa la sua povertà, non potesse cercare niente per sé. E proprio perché non cerca niente per sé, può arricchire tutti di sé. Ma questo non è il mistero della carità? E perché noi viviamo il mistero della carità in senso mondano, come fosse una affermazione santo, nobile, ma di sé? Non so se voi avete mai notato che più voi cercate di affermare voi stessi e più perdete in intimità e profondità. Non so se avete notato. E questo per esempio anche nella preghiera, molte fatiche che noi facciamo nella preghiera sono in funzione del fatto che noi vogliamo riuscire nella preghiera, ma il riuscire non corrisponde al desiderio profondo del cuore, corrisponde ancora a un certo bisogno di affermazione di noi stessi, misterioso finché volete, ma dentro questa dinamica che è ancora mondana. Invece, in questo senso, resta difficile perché non è istintivo. Tutto ciò che è di rivelazione non corrisponde all'istinto. Ma il nostro cuore non è istintivo da questo punto di vista. Segue la rivelazione di Dio. Allora, se Gesù è il povero, è perché non ha mai, e non poteva neanche mai, cercato un'affermazione di sé anche nel bene, anche svolgendo, diciamo, no, quel disegno, quel progetto per cui è stato mandato. È sempre in funzione di permettere a tutti di entrare in quel mistero. E proprio questo, corrisponde alla sua intima realtà. La povertà raggiunge quelle dimensioni. Allora il salmo che proclamano beato chi ha intelligenza del povero allude evidentemente a lui. Gregorio di Nissa proclama beato chi conosce e comprende rettamente la povertà del Cristo. Guardate che non è così facile. Quando per esempio noi pensiamo, non so, a San Francesco d'Assisi e Santa Chiara, no? Rispetto alla povertà, è perché hanno colto, pensate per esempio di Francesco, si dice, no, alter Christus, come a dire, quello che lui è solo in funzione di mostrare Gesù. Ma vi rendete conto? Se uno avesse anche una parvenza di affermazione di sé, non si può dire una cosa del genere, non si può. Ma noi abbiamo paura di questo, perché pensate a tutte le espressioni del Vangelo, no? Chi non rinnega se stesso, no? Quello del grano che cade per terra, no? No, noi abbiamo una paura folle, perché invece di aprirci alla rivelazione noi temiamo di essere sepolti vivi. E invece, e man mano che ci si apre a questa rivelazione, il nostro cuore si allarga, la nostra umanità tende a splendere, come è stato per Gesù. Però bisogna avere retta conoscenza di questa povertà. Chi si è fatto povero assumendo la forma di servo è benedetto grazie alla sua natura divina. Anche per noi viene la stessa cosa. Allora, beato chi ha intelligenza del povero. Altro, ancora di Cirillo, un altro passo. Beato chi comprende questa povertà che il Cristo ha assunto. Atanasio di Alessandria, sono le grandi figure antiche, non dei padri. Il povero è il Cristo che si è fatto povero per noi. Ambrogio, Santo Ambrogio di Milano. Questo povero è il Cristo, lo stesso di cui nel salmo precedente, che quando dice sacrificio e offerta non hai gradito, no? Allora gli hai dato un corpo, poi dice ecco io vengo a vivere quel mistero di povertà. Per esempio, anche qui, no? Cercate di svincolare le immagini istintive che noi viviamo in fondo. Quando troviamo nella tradizione Gesù ha preso un corpo per poter soffrire, non leggetelo nell'ottica del dolorismo, di questa sentimentalità un po' morbosa, ma leggetelo in questa ottica di povertà. Si può vivere un amore senza essere disposti a soffrire? Voi donne, non servite più di noi. Si può? Ma non è possibile. Allora è il corpo che vi dà possibilità di soffrire, perché è con il corpo che voi testimoniate l'amore concreto a un altro. Allora, la povertà è non servirsi mai di nessuno per affermare voi stessi, neanche dei poveri, perché non è che si può fare anche questo, San Girolamo, beato chi conosce il Cristo nella sua incarnazione per la quale si è fatto povero. Beder venerabile, il Cristo era ricco presso il Padre ed è povero presso gli uomini. È il povero per eccellenza, e aggiunge una cosa bella, è tanto povero da farsi pane. L'Eucaristia. Ruperto di Dolz, che non è più un padre della Chiesa, però un grande esegeta, tra il 1100 e il 1002. Il povero è il Cristo nell'umiltà della sua passione. E poi aggiungono, vi è un rapporto tra la fine del salmo precedente e l'inizio di questo. Allora, ma io sono povero e bisognoso di me, il salmo precedente finisce così, di me ha cura il Signore, tu sei mio aiuto e mio liberatore, mio Dio non tardare. E lui spiega, il salmista stabilisce un contrasto tra la miseria e la condanna di quanti si scandalizzeranno per causa sua e la beatitudine di quelli che crederanno in Lui come vero Dio e vero uomo. Ma questo vero Dio e vero uomo è da cogliere nella sua passione. Agostino, che ha una lunga spiegazione rispetto a questo, perdonate se insisto un po', ma è come aprire delle finestre, insolite per noi, ma sono le grandi finestre dove può davvero entrare la luce della rivelazione evangelica. Beato colui che ha intelligenza del povero e del misero, ci citato secondo la versione latina. Credete in lui, comprendete chi è questo povero e questo misero. E poi cita, questa è la seconda lettera dei Corinzi, egli si è fatto povero mentre era ricco, affinché voi diveniate ricchi con la sua povertà. Perché si è fatto povero lo si disprezza? Ma cerca di comprendere questo povero e misero per diventare ricco con la sua povertà. E che cosa significa avere intelligenza del misero e del povero? Riconosci che il Cristo stesso è questo povero e misero. Lui che ha detto nel Salmo 39, io sono povero e misero, il Signore avrà cura di me. Oppure si dice, citando Lettera ai Filippesi, che adesso arrivo a spiegare brevemente, egli dipende molto dalle traduzioni, no, di questo brano della Lettera ai Filippesi, ma egli stesso si è annientato assumendo la forma di servo, divenuto simile agli uomini e trovato nel sembiante simile a un uomo. È una traduzione, diciamo, che non corrisponde al testo della Bibbia, però dà l'idea di quello che penso che possono bastare queste citazioni. Allora, se prendiamo questa lettera ai Filippesi, allora siamo alla lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 5 e 8. È l'inizio di questo inno, no? Di Paolo rispetto a questo mistero di Gesù che è povero. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò. Allora, io volevo insistere su un passaggio, è esattamente questo, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo. Allora, non so se voi avete mai riflettuto sul fatto che è Dio che scende, non è l'uomo che sale. Allora, in questa discesa ci sono come quattro gradini. Allora, da Dio si fa uomo, non abbiamo bisogno di spiegare che è una discesa, tutti intuiamo. Già è più difficile il secondo, da uomo si fa servo. Perché è così necessario per la rivelazione di Dio che da uomo si faccia servo?
Perché in vista della missione.
È sempre nell'ottica di questo mistero della povertà. Ora, più la povertà è radicale, più è testimoniato lo splendore dell'amore. Allora, quando si parla poi di obbedienza fino alla morte di croce, si allude a questo mistero di povertà, sempre più profondo, per poter rivelare la grandezza dell'amore. E voi potete leggerlo così, è la rinuncia radicale a ogni affermazione di sé. per poter gustare veramente il dono dell'amore di Dio per tutti. Che tra l'altro, non so se anche qui non avete mai pensato, quando ognuno di noi cerca di affermare se stesso, è solo per avere amore. Nessuno ama star nell'angolo. Se io affermo me stesso è perché ritengo che se non valgo niente nessuno mi dà niente. Quindi se valgo un po' qualcuno noterà. Solo che questa dinamica viene fermandosi al punto di partenza, non arrivando, perché non può mai arrivare al punto finale. Cioè, se io ho bisogno di fermare me stesso per avere amore, quindi considerazione dell'altro, che poi alla fine è per avere amore, se io insisto sull'affermare me stesso, per me diventa impossibile gustare l'amore. Cioè, tutte le passioni umane raggiungono il contrario di quello che vogliono ottenere. Per farvi un esempio, e così potete cogliere, un avaro. In genere faccio sempre questo esempio. Allora, un avaro, avendo paura del domani, raccoglie soldi, non le spende. Non è che guadagna tanto, diventa ricco perché non spende. E accumula. Logica vorrebbe, uno accumula perché ha paura del domani. Ma quando hai tante cose, di cosa hai paura? Vedi cosa succede? Più ha soldi, più ha paura. Non solo non spende, ma non spende neanche per le sue cose necessarie, tanto che incomincia a patire la fame, ha paura di spendere anche per mangiare. La finale qual è? Morire di fame su un letto pieno di soldi. Eppure, allora, dall'esterno si vede benissimo questa logica perversa. Ma è di ogni passione, vale per il sesso, vale per il potere, vale per il prestigio, vale, è così. Cioè, quando si tratta di passione, l'obiettivo che sembra buono non solo non si raggiunge, ma si va dalla parte opposta. Gesù invece testimonia che istintivamente il cercare la cosa che sembra contraria all'obiettivo ti fa arrivare all'obiettivo. Non so se ho reso un po' l'idea. Allora, dicevo, da uomo si fa servo, però non basta, perché c'è anche un altro gradino, si può essere anche schiavi. E poi c'è un gradino ancora. Quale?
La morte?
No.
Il nulla.
Allora, pensate all'ultima cena. Gesù, per esempio nel Vangelo di Luca, rintuzza gli apostoli che parlano di grandezza. E lui invece parla di servizio. Nel Vangelo di Giovanni, per far capire fino a che punto questo essere servo arriva, è solo Giovanni che racconta questo episodio, racconta la lavanda dei piedi. Attenzione che non è un esempio di umiltà che Gesù dà. È l'immagine, diciamo, rivelativa di quello che lui è, di quello che avverrà di lì a poco. E come va interpretata? Allora, voi sapete che nell'antichità c'era la schiavitù, no? E agli schiavi ebrei era permesso astenersi dall'obbligo del lavare i piedi ai padroni, cioè nessun padrone nell'antichità chiedeva a un ebreo di lavargli i piedi, era una cosa accettata. Quindi il servo fa i servizi al suo padrone, lo schiavo fa anche i servizi, diciamo, umili. Lo schiavo ebreo era esentato da questo. Gesù cosa fa? Dunque la descrizione in questo brano è di una precisione incredibile. Non dice semplicemente che si mette un asciugatoio, quello è il verbo per indicare il grembiule tipico dello schiavo per i lavori più umili. Allora, lui è ebreo, è come se accetta, è il punto massimo di questa povertà, di essere schiavo degli schiavi. Quello che avverrà con la passione. Così, questo del lavare i piedi, non dobbiamo leggerlo come un esempio di umiltà che Gesù dà, ma è la possibilità di rivelazione che avviene quando un uomo, nel caso lui è il maestro, non facendo alcun riferimento a sé, lascia spazio solamente per la manifestazione dell'amore di Dio per tutti. Quando arriva Pietro, e Pietro non... ma cosa vuoi lavare i piedi a me? Qual è l'unica argomentazione che Gesù può opporre? Se io non ti lavo i piedi, non avrai parte con me. Non c'entra niente umiltà, non umiltà, non c'entra niente. È l'avere parte con lui, ma l'avere parte con lui è vivere questa testimonianza della grandezza dell'amore di Dio per tutti. Pietro accetta, evidentemente, senza capire, e stenterà a capire, ma aver definito quel gesto come la rivelazione, tanto che i padri chiamano l'umiltà il vestito della divinità, ma a livello istintivo noi facilmente mettiamo questo vestito, ma proprio. Quindi noi neanche a livello di uomini vogliamo, quindi non solo non accettiamo di essere servi, non solo non accettiamo di essere schiavi, figuriamoci se. Per esempio, anche quando si dice, non nelle battute, beati gli ultimi se i primi sono onesti, no, quando si mangia, ma quello del star dietro a tutti, cosa si intende? Guardate che il Signore non vi invita a star dietro a nessuno, eh? Cosa vuol dire? È l'elogio dell'ultimo, mettetevi all'ultimo posto, cosa vuol dire? Non abbiate in voi nessun elemento che possa precludervi la libertà di manifestare l'amore di Dio per tutti, sempre e comunque. Non vuol dire che voi non avete importanza e quindi vi mettete dietro un altro, perché ci si può mettere dietro un altro per superbia. Voi conoscete, mi sembra, la vicenda di il Cardinal Mazzarino, quando era plenipotenziario di Francia, del re di Francia. Lui amava presentarsi come uno qualunque, non nei vari castelli che visitavano, e aveva una specie di gioia perversa, quindi lui si faceva svillaneggiare, arrivava, no, stracciato, cioè, e quindi non so, le guardie lo prendevano in giro, lo trattavano male, no? Non diceva niente, si metteva a posto, il giorno dopo si presentava come plenipotenziario del re, quindi era la massima autorità, e faceva venire davanti a sé chi l'aveva trattato male e si vendicava. Era la sua gioia perversa. Per dire, no? L'essere dietro agli altri vuol dire non avanzare alcuna pretesa in proprio per poter vivere in tutta libertà la grandezza dell'amore di Dio per tutti. Questo vuol dire. Allora, non c'è nessun senso di... che noi diremo, oh, che umiliazione essere... È una stupidaggine pensare così. Perché non solo noi, diciamo così, pensiamo secondo questa logica mondana, ma neanche capiamo bene la logica mondana. Siamo anche stupidi nel vivere la logica mondana. Quindi, imbecille qui e imbecille qua. A tutte e due le parti. Invece l'invito è proprio questo del essere lui beato chi ha intelligenza del povero, cioè beato chi ha intelligenza del mistero che l'umanità di Gesù nella povertà che assume comporta. E lì dove si collega quel da ricco che è, si è fatto povero, no? E per me guardate che non è tanto strano questo, la morte in croce a rivelare come il punto massimo di questo, diciamo, servizio divino all'umanità in povertà, ma è la lavanda dei piedi, la lavanda dei piedi dell'ultima cena, secondo il racconto di Giovanni, perché esprime proprio questa come punta massima, cioè tu non so, è come dire, non ha nulla da esibire da parte sua, tutto quello che ha da manifestare deriva da questa grandezza dell'amore del Padre che viene riversato su tutti, e Gesù è chiaro che lo vive con gli apostoli. La morte in croce esprime la concretezza, perché avviene un processo, Gesù non si oppone a questo, no? Accetta e dà come le coordinate di concretezza di quella povertà che ha assunto, di cui fa vedere il mistero proprio nella lavanda dei piedi, e lo vive sulla croce. Non so se voi avete in questi ultimi mesi, diciamo, ho dovuto preparare alcuni incontri sulla figura di Gesù in un istituto di teologia, no? E mi sono servito di molte immagini. Poi se avete voglia, magari una sera ve le faccio vedere. Anche contemplando le grandi immagini, diciamo, famose, no? Dei grandi pittori, in Europa almeno, si percepisce che questo mistero della povertà di Gesù è stato colto ed è stato espresso in modo veramente potente. Non è immediato, perché le sensibilità cambiano secondo delle epoche, no? Ma per esempio adesso ho in mente quando si parla di intimità del figlio con il padre, no? Voi sapete che uno dei modi per presentare il mistero della Trinità è presentare un uomo anziano che soffia, cioè la colomba, e il figlio che è crocifisso, no? Non so se voi, dunque, chi è di Padova? Nessuno. A Padova c'è un'immagine che Gesù, allora c'è il padre e poi Gesù, tutti e due stendono le mani, ma non c'è la croce, ci sono solo le mani del padre e le mani del figlio bucate, non c'è la croce. A esprimere che la croce non è semplicemente una nota di cronaca di Gesù che è un uomo, che è andato a finire così, ma è allusivo di tutto quello che ha comportato quell'evento, cioè la rivelazione dell'amore del Padre. Allora non c'è la croce e le mani, come dire, sono le stesse, quelle del Padre dietro, quelle di Gesù davanti, ma indicano lo stesso mistero. Mai visto io, è la prima volta che cercando queste cose ho notato. Ma sono, per esempio, ho in mente un quadro di una incoronazione di spine di Gesù, no? Un quadro piccolo, presentato Gesù al centro e quattro personaggi attorno, chi gli mette la corona di spine, chi è come se lo tampina, voi sapete che una delle forme di violenza è proprio quella di toccare quando è in una situazione di grande disagio, no? E i volti tutti abbrutiti, e quando si guarda l'immagine di Gesù ha un volto mite, a indicare che hanno sempre colto che Gesù non ha subito la passione, è andato incontro alla passione, non ha subito l'ingiustizia, l'ha accettata. E stranamente, che normalmente Gesù nella passione è rivestito con la veste rossa, invece lì è presentata ancora con la veste bianca che Erode gli fa mettere prima di andare al pretorio. Voi sapete che la veste bianca ha due significati, riconoscete quali? No. Uno è l'innocenza e l'altro?
La risurrezione.
Imbecille.
Imbecille.
Quando uno è imbecille. Cioè la veste bianca, quando è imbecille, cioè è stupido. Cioè è la presa in giro, cioè lui che è la sapienza è preso in giro come l'uomo più imbecille. E sotto sotto però c'è anche l'indicazione, lui è l'innocente. L'innocenza non è una, come dire, come una perfezione che si può capire da chissà quale elemento. L'innocenza è data dalla mitezza. La mitezza rivela la sua innocenza. Oh mamma, oh perdonate, non sono accorto. Basta, basta. Fratello, faccio solo la domanda e poi chiudo. Dei due ladroni vicino a Gesù, no? Uno si dice che è cattivo e l'altro che è buono, no? Buon ladrone si dice, no? Allora, da che cosa noi possiamo intuire che è successo una specie di emozione, rivoluzione nel cuore del buon ladrone? Come ha potuto vedere quello che gli altri non vedevano affatto ed erano nella sua stessa situazione? Perché lui ha potuto vedere? E che cosa ha potuto vedere? Voi sapete rispondere? Provate. Ed è sempre in rapporto a questo, eh? Beato chi ha intelligenza del povero. E questo, guardate che ho fatto tutta questa, chiamiamola, disquisizione, solo per illustrare questo mistero della debolezza di Dio. È solo la debolezza di Dio che custodisce lo splendore della nostra umanità. Quello che noi cerchiamo in ogni modo, quando, seguendo la logica mondana, non ci riusciamo ad arrivare.